Eminenze, beatitudine, eccellenze, fratelli e sorelle, con un cuore pieno di riconoscenza e di gratitudine, vorrei ringraziare assieme a voi il Signore che ci ha accompagnato e ci ha guidato nei giorni passati con la luce dello Spirito Santo. Ringrazio di cuore Signor Cardinale Lorenzo Valdiseri, Segretario Generale del Sinodo, Monsignor Fabio Fabene, Sottosegretario, e con loro ringrazio il Relatore, il Cardinale Peter Ardot, che ha lavorato tanto anche nei giorni del lutto familiare, e il Segretario Speciale Monsignor Bruno Forte, i tre presidenti delegati, gli scrittori, i consultori, i traduttori e gli anonimi, tutti coloro che hanno lavorato con vera fedeltà dietro le quinte e totale dedizione alla Chiesa e senza sosta. Grazie tante. Ringrazio ugualmente tutti voi, cari padri sinodali, delegati fraterni, uditori, uditrici e assessori, per la vostra partecipazione attiva e fruttuosa. Vi porterò nella preghiera chiedendo al Signore di ricompensarvi con l'abbondanza dei suoi doni di grazia. Potrei dire serenamente che con uno spirito di collegialità e di sinodalità abbiamo vissuto davvero un'esperienza di sinodo, un percorso solidale, un cammino insieme. Ed essendo stato un cammino, e come ogni cammino, si sono stati dei momenti di corsa veloce, quasi a voler vincere il tempo e raggiungere al più presto la meta, altri momenti di affaticamento, quasi a voler dire basta, altri momenti di entusiasmo e di ardore. Ci sono stati momenti di profonda consolazione, ascoltando la testimonianza dei pastori veri che portano nel cuore saggiamente le gioie e le lacrime dei loro fedeli. Momenti di consolazione e grazia e di conforto ascoltando le testimonianze delle famiglie che hanno partecipato al sinodo e hanno condiviso con noi la bellezza e la gioia della loro vita matrimoniale. Un cammino dove il più forte si è sentito in dovere di aiutare al meno forte, dove il più esperto si è prestato a servire gli altri, anche attraverso i confronti. E poiché essendo un cammino di uomini, con le consolazioni, ci sono stati anche altri momenti di desolazione, di tensione e di tentazioni, delle quali si potrebbe menzionare qualche possibilità. Una, la tentazione dell'irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro lo scritto, la lettera, e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese, lo Spirito, dentro la legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non di ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Ma dal tempo di Gesù è la tentazione dei zelanti, degli scrupolosi, dei premurosi e dei cosiddetti oggi tradizionalisti e anche degli intellettualisti. La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una misericordia ingannatrice fascia le ferite senza prima curarle e medicarle, che tratta i sintomi e non le cause e le radici. È la tentazione dei buonisti, dei timorosi e anche dei cosiddetti progressisti e liberalisti. La tentazione di trasformare la pietra in pane per rompere un digiuno lungo, pesante e dolente, e anche di trasformare il pane in pietra e scagliarla contro i peccatori, i deboli e i malati, cioè di trasformarlo in fardelli insopportabili. La tentazione di scendere dalla croce per accontentare la gente e non rimanerci per compiere la volontà del Padre, di piegarsi allo spirito mondano invece di purificarlo e piegarlo allo spirito di Dio. La tentazione di trascurare il depositum fidei, considerandosi non custodi ma proprietari e padroni, o dall'altra parte la tentazione di trascurare la realtà, utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di levigatura per dire tante cose e non dire niente. Li chiamavano bizantinismi, credo, a queste cose. Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono né spaventare né sconcertare e nemmeno scoraggiare, perché nessun discepolo è più grande del suo maestro. Quindi, se Gesù è stato tentato e addirittura chiamato Belzebul, i suoi discepoli non devono attendersi un trattamento migliore. Personalmente mi sarei molto preoccupato e rattristato se non ci fossero state queste tentazioni e queste animate discussioni, questo movimento degli spiriti, come lo chiamava Sant'Ignazio. Se tutti fossero stati d'accordo o taciturni in una falsa e quietista pace. Invece ho visto e ho ascoltato con gioia e riconoscenza discorsi e interventi pieni di fede, di zelo pastorale e dottrinale, di saggezza, di franchezza, di coraggio, di parresia. E ho sentito che è stato messo davanti ai propri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e la suprema lex, la salus animarum. E questo sempre, lo abbiamo detto qui in aula, senza mettere mai in discussione le verità fondamentali del sacramento del matrimonio: l'indissolubilità, l'unità, la fedeltà e la procreatività, ossia l'apertura alla vita. E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la madre fertile e la maestra premurosa, che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l'olio e il vino sulle ferite degli uomini, che non guarda l'umanità da un castello di vetro per giudicare o classificare le persone. Questa è la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, è composta dai peccatori, bisognosi della sua misericordia. Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca di essere fedele al suo sposo e alla sua dottrina. È la Chiesa che non ha paura di mangiare e di bere con le prostitute e i pubblicani. La Chiesa che ha le porte spalancate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o coloro che credono di essere perfetti. La Chiesa che non si vergogna del fratello caduto e non fa finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e incoraggiarlo a riprendere il cammino e lo accompagna verso l'incontro definitivo col suo sposo nella Gerusalemme celeste. Questa è la Chiesa, la nostra madre. E quando la Chiesa, nella varietà dei suoi carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare. È la bellezza e la forza del sensus fidei, di quel senso soprannaturale della fede che viene donato dallo Spirito Santo, affinché insieme possiamo tutti entrare nel cuore del Vangelo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita. E questo non deve essere visto come motivo di confusione e di disagio. Tanti commentatori o gente che parla hanno immaginato di vedere una chiesa in litigio, dove una parte è contro l'altra, dubitando perfino dello Spirito Santo, il vero promotore e garante dell'unità e dell'armonia della Chiesa. Lo Spirito Santo, che lungo la storia ha sempre condotto la barca attraverso i suoi ministri, anche quando il mare era contrario e mosso, e i ministri infedeli e peccatori. E come ho osato di dirvi all'inizio, era necessario vivere tutto questo con tranquillità, con pace interiore, anche perché il sinodo si svolge con Petro e su Pietro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti. Parliamo un po' del Papa adesso, in rapporto con i Vescovi. Dunque, il compito del Papa è quello di garantire l'unità della Chiesa, è quello di ricordare ai fedeli il loro dovere a seguire fedelmente il Vangelo di Cristo. È quello di ricordare ai pastori che il loro primo dovere è nutrire il gregge che il Signore ha loro affidato e di cercare di accogliere con paternità e misericordia e senza false paure le pecorelle smarrite. Ho sbagliato qui. Ho detto accogliere, andare a trovarli. Il suo compito è di ricordare a tutti che l'autorità della Chiesa è servizio, come ha spiegato con chiarezza Papa Benedetto XVI, con parole che cito testualmente. La Chiesa è chiamata e si impegna ad esercitare questo tipo di autorità che è servizio, e la esercita non a titolo proprio, ma nel nome di Gesù Cristo, attraverso i pastori della Chiesa. Infatti, Cristo pasce il suo gregge, è Lui che lo guida, lo protegge, lo corregge, perché lo ama profondamente. Ma il Signore Gesù, pastore supremo delle nostre anime, ha voluto che il collegio apostolico, oggi i vescovi, in comunione con il successore di Pietro, partecipassero a questa sua missione di prendersi cura del popolo di Dio, di essere educatori nella fede, orientando, animando e sostenendo la comunità cristiana, o come dice il Concilio, curando soprattutto che i singoli fedeli siano guidati nello Spirito Santo a vivere secondo il Vangelo la propria vocazione, a praticare una carità sincera e operosa e ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati. E attraverso di noi, continua Papa Benedetto, che il Signore raggiunge le anime, le istruisce, le custodisce, le guida. Sant'Agostino, nel suo commento al Vangelo di San Giovanni, dice: «Sia dunque impegno di amore pascere il gregge del Signore». Questa è la suprema norma di condotta dei ministri di Dio, un amore incondizionato come quello del buon pastore, pieno di gioia, aperto a tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani, delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i peccatori, per manifestare l'infinita misericordia di Dio con le parole rassicuranti della speranza. Fine la citazione. Quindi la Chiesa è di Cristo, è la sua sposa, e tutti i vescovi, in comunione con il successore di Pietro, hanno il compito e il dovere di custodirla e di servirla, non come padroni, ma come servitori. Il Papa in questo contesto non è il Signore Supremo, ma piuttosto il Supremo Servitore, il Servus Servorum Dei, il garante dell'ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla tradizione della Chiesa, mettendo da parte ogni arbitrio personale, pur essendo, per volontà di Cristo stesso, il pastore e dottore supremo di tutti i fedeli, e pur godendo della potestà ordinaria che è suprema, piena, immediata e universale nella Chiesa. Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora un anno per maturare con vero discernimento spirituale le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare, a dare risposte a tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie. Un anno per lavorare nella Relatio Sinodi, che è il riassunto fedele e chiaro di tutto quello che è stato detto e discusso in quest'aula e nei circoli minori, e viene presentato alle conferenze episcopali come lineamenta. Il Signore ci accompagni, ci guidi in questo percorso, a gloria del suo nome, con l'intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.